Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio
Zainet. Benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, in compagnia oggi di una femminuccia, la qui presente Caterina del liceo Albertelli di Roma.
Ciao a tutti.
E di un maschietto che invece è Matteo, non mi guardare così, lo so
maschietto,
che non ami
essere sorella, chiamato
maschietto,
dai, super
mia cortesia. Sorella semmai una femminuccia.
Beh, lo spero per lei.
Se l'avessi. Ma torniamo a noi, che frequenta Matteo?
Storia medievale, moderna e contemporanea all'Università degli Studi di Roma, La Sapienza.
E non è un caso se io oggi ho usato per presentarvi questi femminuccia e maschietto.
Perché dovete sapere che Simona è un po'...
No, è connessa al tema.
Ecco. Grazie Caterina per essermi venuta incontro. Cioè, c'è una differenza di genere che torna alla ribalta? C'è un femminismo di cui si può ancora parlare o l'abbiamo totalmente superato?
No, non l'abbiamo superato.
Matteo.
Però...
Ma per me è un, diciamo che quello che noi intendiamo per femminismo, cioè i cortei aggressivi con gestacci, l'uomo padrone, l'utero è mio e me lo gestisco io, insomma anche una retorica piuttosto virulenta, sì, quello credo sia definitivamente archiviato, come sono ormai archiviate tante forme di espressione di protesta degli anni 70. Poi se vogliamo dire se sono archiviate o no i problemi che sollevava il movimento, beh, il discorso è più lungo e complesso, se vogliamo.
Stempererei la questione con un brano che si intitola My Humps dei Black Eyed Peas, che non è un caso che andiamo ad ascoltare, perché ve lo spiego dopo, così intanto soffrite un po'.
Radio Zainet, la radio che fa scuola. What you gonna do with all that junk inside your trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump. My hump, my hump, my hump, my hump, my hump. My hump, my hump, my hump, my lovely little lumps. Check it out. I drive these brothers crazy, I do it on the daily. They treat me really nicely, they buy me all these ices. Dolce and Gabbana, Fendi and Madonna. Karen, they be sharing all their money, got me wearing fly. Girl, but I ain't asking, they say they love my ass and seven jeans, true religion. I say no, but they keep giving, so I keep on taking, and no, I ain't taking. We can keep on dating, I keep on demonstrating my love, love. My love, my love, my love. You love my lady love. My hump, my hump, my hump. My humps, they got you.
She's got me spinning.
Time on me.
She's got me spending.
Oh, spending all your money on me, on me.
What you gonna do with all that junk? All that junk inside that trunk.
I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump.
What you gonna do with all that ass inside of jeans?
I'ma make you scream, make you scream, make you scream. 'Cause of my hump, huh. My hump, my hump, my hump.
What?
My hump, my hump, my hump. Huh. My lovely lady lumps, check it out.
I met a girl down at the disco. She said, hey, 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 yeah, let's go. I could be your baby, you could be my honey. And let's spend time, not money. And mix your milk with my cocoa pup. Milky, milky cocoa. Mix your milk with my cocoa pup. Milky, milky, right?
They say I'm really sexy. The boys, they wanna sex me. They always standing next to me. Always dancing next to me. Trying to feel my hump, hump. Looking at my lump, lump. You can look, but you can't touch it. If you touch it, I'ma start some drama. You don't want no drama. No, no drama. No, 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 no drama. So don't pull on my hand, boy. You ain't my man, boy. I'm just trying to dance, boy. And move my hump, my hump. My hump, my hump, my hump. My hump, my hump, my hump. My hump, my hump, my hump. My lovely lady love.
Get you love drunk off my hump. What you gonna do with all that ass
guts, all that breast inside that shirt.
I'ma make you work, make you work, work, make you work.
Erano i Black Eyed Peas a Radio Zainet. My humps, che vuol dire, Matteo?
Le mie curve su per giù, le mie forme. Diciamo che va a indicare questo termine tutte le varie rotondità più o meno seducenti del corpo femminile.
Una canzone, tra l'altro, che è stata messa un po' all'indice, se lo vogliamo dire così, insomma, tra virgolette, dalla femminista celebre Carol Platt Leibow, la quale ha scritto un suo nuovo libro, dove ha un po' anche additato la cultura pop come esempio di crisi del femminismo, diciamo così, o quantomeno per dimostrare che le teenager oggi sono sempre più sottomesse all'edonismo e vogliono essere più sexy che intelligenti.
Sì, io sono d'accordo, nel senso che...
Cioè, puoi esserlo anche tu.
No, al contrario, penso sia abbastanza svilente l'immagine che viene dalla televisione e da questi video musicali in cui la donna non ha fondamentalmente un ruolo, ma si agita e basta. Secondo me è un peccato.
Ma se posso permettermi, però, questo, diciamo, se vogliamo, è comune anche all'altro genere, cioè meno discriminazione di quanto pensiamo. Se per ogni Spice Girl c'è un Backstreet Boys,
sì, quello
e compagnia,
sì, però...
cantante. Oddio, cantante. Insomma, fino a un certo punto. Però no, appunto, secondo me si è verificata una sessualizzazione in generale dei messaggi mediatici cui siamo sottoposti tutti i giorni e che secondo me comunque, quindi, più che vederci una discriminazione di genere, se vogliamo, è uno svilimento in toto della dialettica tra,
sì,
generi.
Quello sicuramente.
Piccola interruzione per ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione, poi torniamo qua con Radio Zainet.
30 anni di lotte per l'emancipazione buttati via in un amen. Questo è il messaggio che emerge dal nuovo libro di Carol Platt Leibow. Le ragazze di oggi preferiscono avere un bel fondoschiena piuttosto che un bel cervello. Colpa della pubblicità, sempre più zeppa di messaggi a sfondo sessuale, ma anche del cinema con film come Cruel Intention, della musica di personaggi ammiccanti come Christina Aguilera e Britney Spears, del circo mediatico che celebra le belle e stupide come Paris Hilton. Rientrate quindi le battaglie femministe, le nuove generazioni antepongono la propria desiderabilità sessuale e quindi il successo all'affermazione della propria personalità. Ma il femminismo non era libertà di scelta, ma soprattutto può una ragazza scegliere di essere un oggetto?
In linea abbiamo Ritanna Armeni, giornalista e scrittrice, nonché conduttrice di 8 e mezzo. Buongiorno e benvenuta a Radio Zainet.
Buongiorno.
Vai Caterina.
Salve, senta, io volevo chiederle, nella manifestazione contro la violenza sessuale che si è tenuta nel 24 novembre scorso,
sì,
lei avrebbe voluto vedere la presenza anche di uomini sfilare, però le, sì, organizzatrici stesse hanno espressamente vietato la loro presenza. Ecco, lei come commenta questo fatto e se è d'accordo e come giudica il separatismo?
Guardi, io l'ho scritto, l'ho reputo un fatto sbagliato, ma non perché le manifestazioni separatiste siano sempre un fatto sbagliato. Io di manifestazioni separatiste ne ho fatte molte e quindi, come dire, lo so. E il problema è che era sbagliato oggi perché, secondo me, oggi, siccome le donne hanno fatto un lungo percorso di emancipazione, di liberazione, contrariamente a quando diciamo facevano le manifestazioni separatiste, oggi gli uomini, come dire, è utile che ci siano. Insomma, quando abbiamo fatto le manifestazioni separatiste nel passato, c'era bisogno della separazione dagli uomini, perché dovevamo prendere coscienza, perché di noi stesse, perché un uomo avrebbe inquinato il nostro dibattito interno, invece avevamo proprio bisogno proprio di star sole, di essere separate. Adesso, secondo me, proprio perché le donne un po' di strada l'hanno fatto, questo bisogno non c'è più, mentre invece c'è un bisogno maggiore che gli uomini prendano consapevolezza di chi sono e di qual è il rapporto con le donne.
Matteo?
Signora Armeni, senta, lei ha citato il cosiddetto femminismo storico e qui mi permetterà una piccola provocazione se constato...
Assolutamente sì.
Se constato come in realtà l'eredità storica che ci è arrivata del femminismo si è tradotta in una serie di vittorie sia importanti dal punto di vista psicologico, se vogliamo, della società, ma soprattutto... molto di facciata, perché per esempio l'istituzione di un ministero come quello delle pari opportunità, il cui titolare è spesso considerata una sorta di mascotte dal governo e non un membro importante, potrebbe anzi risultare una sorta di gettare fumo negli occhi delle donne di oggi, di far credere loro che siano riconosciute come membri effettivamente paritari della società, mentre invece poi permangono tutti i vari squilibri che avevano portato all'esplosione del femminismo.
Sì.
Volevo un suo commento su questo.
No, guardi, io le dico quello che penso molto sinceramente. Io credo che di strada da fare ce ne sia ancora moltissima. E poi semmai le dico anche quali sono secondo me i punti sui quali la strada da fare è ancora molta, però molta strada è stata fatta. Guardi che il Ministero delle Pari Opportunità riconosce il fatto, per la sua stessa esistenza, riconosce il fatto che oggi le pari opportunità non ci sono, altrimenti, o non ci sono completamente, altrimenti non ci sarebbe un ministero, come dire, che si pone questo problema. Se poi vogliamo dire che lei vuole dire che per le donne ancora la strada non è finita, è da percorrere, non è finita, io sono assolutamente d'accordo con lei e soprattutto sono d'accordo su un punto, cioè non è la strada delle donne che hanno conquistato posti importantissimi nella società, sono le donne che vanno a scuola, nell'istruzione hanno un posto importante, nel lavoro lo cercano e spesso lavorano in punti di eccellenza. Come diciamo che una strada si è aperta, poi il problema è farla diventare sempre più larga. Per esempio le donne riguardo al potere ne hanno pochissimo. Il potere politico, e noi viviamo in una società in cui il potere politico è tutto maschile. Lei pensi soltanto alle nostre istituzioni. Abbiamo un Presidente della Repubblica uomo, Presidente del Consiglio uomo, Presidente della Camera, Presidente del Senato uomini, segretari di partito uomini, a parte... come dire, la segretaria del Partito Radicale, cioè di due piccoli partiti. Cioè, quindi abbiamo un Parlamento che ha maggioranza maschile, ma non a maggioranza. Le donne tra Camera e Senato raggiungono, se no, il 15%. Questo, per esempio, è un punto sul quale di strada ne bisogna farne ancora molta.
Sì, ecco, io esattamente questo volevo intendere, diciamo, con quella piccola provocazione prima. Cioè, se vogliamo, la politica non spreca un uomo per il Ministero delle Pari Opportunità, e il non sprecare un uomo denota una scarsa considerazione per il problema, anche in relazione al fatto che comunque, appunto, quando si va alla formazione
di lei su questo,
come?
Cioè, io sarei un po' più benevola di lei su questo. Non è che non spreca un uomo, diciamo che è molto più adatto un soggetto femminile in un ministero che riguarda particolarmente le donne, ma non, io ritengo molto più grave che al Ministero della Difesa non si pensi di mettere una donna, ecco, per dirle, perché sarebbe una rottura di alcuni schemi e di alcuni ruoli. Dopodiché concordo con lei che forse, anche se ci fosse un uomo al Ministero delle Pari Opportunità, sarebbe una cosa buona, ma sinceramente non mi pare una cosa grave.
Vai Caterina.
Senta, il femminismo è stato da sempre associato ad una forza di sinistra.
Sì.
Vediamo che adesso le principali portavoci sono onorevoli come la Mussolini, come la Meloni, come la Santanchè. Ecco, è diventato di destra il femminismo?
Guardi, il femminismo secondo me non è diventato di destra, però è vero che lei, perché sempre è vero, ha ragione lei, è stato associato ad una situazione di emancipazione, e questa situazione di emancipazione è stata sostenuta da leggi, norme e iniziative in Italia, ma in Europa in generale, e di cui protagonista è stata la sinistra. Questo non c'è alcun dubbio. Oggi è vero che vediamo molte donne di destra che che affermano di voler lottare per i diritti delle donne. Questo è un fatto di grande positività, però c'è una differenza tra il femminismo cosiddetto, tra le femministe di destra e le femministe di sinistra, che le femministe di sinistra vogliono rompere con i modelli maschili, cioè non solo hanno il problema di rompere con gli uomini, ma vogliono rompere con i modelli che questi uomini rappresentano. Per esempio pensano che la politica maschile sia una politica particolare che va ridiscussa. Le femministe di destra invece, appunto la Santanchè dice noi marciamo con i nostri uomini, sono anche capaci di ribellarsi a quell'uomo o a quell'altro, per esempio la Santanchè si è ribellata a Fini, però non si ribellano ai modelli maschili, anzi li adottano, e quindi hanno la bava alla bocca e quindi sono arrancazzate, quindi rimane una differenza. Secondo me la cosa positiva è che ormai, e questo indica il fatto che il femminismo, il movimento delle donne ha fatto molta strada, è che neanche a destra le donne si accontentano dei ruoli tradizionali, ma vogliono un ruolo maggiore nella società.
Senta, lei l'anno scorso ha scritto un libro, La colpa delle donne, dal referendum sull'aborto alla fecondazione assistita.
Sì, no?
Allora noi la salutiamo e la ringraziamo molto per essere stata con noi.
Buonasera.
Abbiamo avuto ospite a Radio Zenit, ricordiamo, Ritanna Armeni, giornalista, scrittrice e conduttrice di 8 e mezzo. Caterina, la pubblicità è un'altra di quelle spinose questioni, perché tutto sommato fa spesso e volentieri vedere donne oggetto del desiderio che si mostrano in bikini anche per presentare l'ultimo modello del cellulare invernale, cioè con di cappellino di Babbo Natale, però col bikini rosso, cioè c'è questa tradizione, diciamo così.
Neanche
da cui non
il bordino di pelliccia, capito?
Neanche il bordino di pelliccia, proprio.
No, purtroppo è un fenomeno, anche se devo dire che stanno cambiando le pubblicità. La pubblicità non può essere il capro espiatorio, nel senso.
No, però la pubblicità, essendo la pubblicità comunque, oltre, si dice che crea i bisogni, in realtà li interpreta e li amplifica.
Sì.
Quindi diciamo che la società è direttamente figlia della società che la esprime. Per esempio, negli anni 50, quelle che poi sono state riprese a Warhol, cioè la donna che abbraccia la scatola di zuppa pronta e compagnia cantante. Oggi, appunto, ci viene presentata questa donna, sì indipendente, però comunque è indipendente
legata
in funzione del suo rapporto con un uomo generico,
anzi,
un uomo magari non fisso, un uomo magari che non è il suo marito a cui lei prepara la cenetta, però comunque è il suo rapporto in base a un uomo.
Seconda ospite di Radio Zainet oggi, Loredana Lipperini, giornalista e scrittrice, nonché autrice del libro Ancora dalla parte delle bambine. Buongiorno e benvenuta a Radio Zainet.
Grazie e bentrovati.
Vai Caterina.
Una domanda per iniziare, come mai hai sentito la necessità di rielaborare un classico dalla parte delle bambine?
Provo ad essere molto semplice e molto sintetica. Mi ero resa conto da qualche tempo a questa parte che c'erano molte cose che non andavano, mi spiego, che si continuava a pensare ad una parità di diritti raggiunta, ad una situazione ormai rosea per le donne, ad un'immagine di femminilità assolutamente vincente in tutti i campi, quando poi, dati alla mano, le cose non stavano assolutamente così, né nei parametri che fornisce ogni anno il World Economic Forum, quando ci dice che siamo l'ultimo paese europeo in quanto a parità di genere, appunto, e sono dati, ripeto, che vengono forniti annualmente, anche se noi ci stupiamo di volta in volta ad ogni novembre quando questi numeri vengono dati alle stampe. E parità in nessun campo, né dal punto di vista del lavoro, né dal punto di vista delle aspettative di vita e di salute, e né dal punto di vista della sopravvivenza a volte, visto che anche qui ci vengono forniti con regolarità raccapricciante i dati che ci dicono che le donne sono la maggior parte delle vittime degli omicidi volontari che vengono commessi in Italia, omicidi commessi in famiglia soprattutto. Bene, alla luce di tutto questo mi sono chiesta dove bisognava andare a guardare per ricominciare un discorso, e ho pensato di seguire i passi di Elena Giannini Belotti, che aveva guardato per prima nel mondo dell'infanzia nel 1973. Tra l'altro proprio da lei mi è venuto un testimone diretto, perché è stata lei nell'estate del 2006 a offrirmi di continuare il suo lavoro.
Senta, io volevo introdurre la questione delle donne in politica, che è poi la madre, la capostipite di tutte le diseguaglianze di genere. Se vogliamo, adesso stiamo assistendo alla galoppata di Hillary Clinton verso la candidatura alla presidenza degli Stati Uniti, e questa viene interpretata in maniera immediata come un segnale positivo per le donne di tutto il mondo, perché se una donna guidasse, come si diceva una volta, il mondo libero, sarebbe effettivamente il segnale che qualcosa si è mosso. In realtà poi, e qui mi ricollego anche a un articolo uscito su Internazionale della settimana scorsa, il problema è che Hillary Clinton comunque, e le donne in politica in generale, se vogliamo, che è quello che poi gli viene richiesto, interpretano ancora una volta lo stereotipo femminile. Le donne sono utili in politica perché portano grazia, perché portano pace, perché portano tranquillità, perché sono misurate, sono riflessive. E si dice, tra l'altro, che, altro punto, Hillary Clinton non potrà vincere se non sarà più uomo. È un limite ancora forte, quindi se vogliamo la candidatura di Hillary Clinton è una sconfitta per il movimento femminista.
Dunque, discorso interessantissimo e complicato. Provo a dare subito una prima risposta dicendo che secondo me, a mio modestissimo parere, il vero segnale positivo sarà quando si valuterà la persona che si candida indipendentemente dal sesso, onestamente. Cioè, questo sarebbe un grandissimo passo. Quando non si parlerà di candidati soffermandosi soprattutto sull'appartenenza di genere, oppure sul fatto se siano neri o no, come Obama per esempio, allora forse avremmo aggiunto il migliore dei mondi possibili. Visto che non siamo in quel tipo di mondo, penso più che alla, hai ragione, mi viene da dire, più che alla Clinton, insieme alla Clinton penso a Ségolène Royal, penso alla campagna elettorale fatta dalla Royal, penso anche al modo però in cui i media l'hanno presentata, che era abbastanza raccapricciante, perché di nessun candidato si era parlato soffermandosi soprattutto sul modo di vestire, sui tailleur che indossava, sulla pettinatura, eccetera, eccetera. E parliamo dei media francesi che sinceramente sono anche vagamente più avanzati di quelli italiani, che quando parlano di donne in politica non riescono a scivolare, pur se si tratta di quotidiani assolutamente democratici, liberal e quant'altro, nella descrizione dell'aspetto fisico, oppure come ahimè ha fatto Francesco Merlo a proposito di Anna Finocchiaro, descrivendone la formosità materna anziché l'intelligenza politica. E quanto alla Clinton, io non so se lei si stia comportando come un uomo o meno, io so che i giornali, i commentatori, lo stesso elettorato sono decisamente più ingenerosi quando si tratta di una donna candidato. E quindi, ripeto, secondo me la problematica è culturale prima ancora che politica e bisogna tornare a cercare di poter parlare di persone. Batto su questo punto perché è un punto che in tanti anni di femminismo storico, soprattutto in Italia, è stato bypassato. Oggi citare Simone de Beauvoir sembra quasi un'eresia. Eppure è stata proprio Simone de Beauvoir, concludendo il secondo sesso nel 1949, a dire che la disputa sarebbe continuata finché uomini e donne non si sarebbero riconosciuti come simili, non come uguali. Ecco, mi sembra che questo lo abbiamo spaventosamente tralasciato.
Nel suo libro lei si interroga come sia potuto succedere che ragazze che volevano diventare presidenti degli Stati Uniti abbiano partorite figlie che sognano invece di sculettare seminude al fianco di un rapper. Ecco, secondo lei è solo un meccanismo adolescenziale per cui il figlio si deve contrapporre al genitore oppure c'è dell'altro? E allora, da queste ragazze cosa ci dovremmo aspettare?
Allora, anzitutto ci tengo a sottolineare che quella che si trova anche in quarta di copertina è una citazione letterale di una canzone di Pink che si chiama Stupid Girls e che si poneva esattamente questa stessa domanda. Secondo me non è un problema adolescenziale, perché questa questione riguarda anche le madri, riguarda anche le donne adulte e in modo clamoroso. Fino a non molto tempo fa sembrava assolutamente impossibile trovare divertenti certi atteggiamenti che si ritrovano invece fra le donne in questo momento in modo che è stato definito raunch da Arielle Vi, che è una giovane giornalista americana. Il raunch è l'osceno, il raunch è esibire il ciondolino di Playboy o la maglietta scollata immaginando che attraverso questo e attraverso l'esibizione del proprio corpo come centrale passi il potere femminile. Il raunch è la più intelligente delle opinioniste italiane e non solo, che si reca ad un talk show esibendo scollature abissali, pensando che in questo modo diventerà più attendibile. Ecco, questo fenomeno ha riguardato soprattutto le donne adulte. Poi certo c'è il fenomeno del velinismo, chiamiamolo così, ma su questo io rifletterei a lungo. Per due motivi. È vero che attraverso appunto il corpo in questo momento sembra passare la maggiore affermazione di potere. My body is my business, è quello che dicono non soltanto molte aspiranti veline o altro, ma anche molte ragazze che postano nei loro blog in rete semplicemente la narrazione del proprio corpo, ovvero piccole e grandi variazioni a sfondo sessuale, sapendo benissimo che questo in questo momento è territorio estremamente appetibile per gli editori, che infatti ne pubblicano sprombattuto. Ecco, però andando poi a cercare fra i curriculum delle veline, letterine, paroline, bla bla, sono rese conto di una cosa interessante, che la maggior parte di loro è una super laureata. C'è un'intervista molto indicativa di Sara Tommasi, che è una ex concorrente dell'Isola dei Famosi, che è laureata alla Bocconi e che dichiara tranquillamente di usare il suo corpo come un prodotto. Questo è certamente preoccupante, ma ci va anche a dire una cosa, che molte ragazze che sono dati alla mano, le più brave a scuola, quelle che ottengono migliori risultati scolastici in tutta la loro carriera, dall'elementare fino all'università, sanno perfettamente che una volta entrate nel mondo del lavoro si troveranno a sbattere contro quello che viene chiamato il soffitto di cristallo. Le donne oggi lavorano poco, lavora solo il 47% delle donne, solo il 5% delle donne siede nei consigli di amministrazione. Se andiamo a vedere gli studi sulla visibilità delle donne, per esempio i telegiornali, per avere una controprova, vediamo che il 20,7% delle donne presenti sono astrologhe, che solo il 3% sono donne politiche. Ebbene, è assolutamente comprensibile alla luce di tutto questo che alcune ragazze scelgano una sia pur piccola, sia pur misera, se vogliamo dire, scorciatoia.
Grazie allora a Loredana Lipperini, giornalista, scrittrice, autrice del libro Ancora dalla parte delle bambine. Grazie per essere stata con noi a Radio Zainet.
Grazie a voi.
Piccolo commento finale dai nostri ragazzi qua ospiti e poi flashback.
È stata molto brava, secondo me ha ragione.
Matteo?
Per me, diciamo che faccio un commento a chiosa della puntata, se mi permetti.
Come no?
A mio avviso bisogna reinterpretare il movimento femminista depurandolo dai vari errori commessi dalla sua manifestazione storica, e penso per esempio ad alcuni concetti che venivano espressi nei cortei degli anni 70, per cui le donne si dovevano sostituire agli uomini come organo egemone della società. Ecco, a mio avviso, nel giorno in cui, parlando con un'altra persona, non ci interessa più nell'immediato la sua appartenenza di genere, ecco, credo che questa sarebbe la vera vittoria e non appunto quote rosa, cioè cose stabilite per forza. Credo che bisogni fare un enorme sforzo culturale, e credo anche che questo sforzo culturale purtroppo sia abbastanza di là da venire.
La strada è ancora molto lunga, ahimè, Matteo. Io direi di fare un salto proprio negli anni in cui il femminismo aveva le sue forme più intense, più o meno 1970. Flashback di oggi, protagonisti Free con All Right Now.
Legato alla musica. Gente, preparatevi a intonare un happy birthday per il leader di una formazione inglese di tutto rispetto. Stiamo parlando di Paul Rogers dei Free, che questo fine settimana ha compiuto 21 anni. Il loro ultimo successo estivo, All Right Now, è già un inno generazionale, e noi vogliamo fare gli auguri al grande e carismatico Paul proprio ascoltandoci questo bellissimo pezzo. Ragazzi, solo per voi All Right Now, loro sono i Free.
Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento quotidiano con la grande musica rock. Avete appena ascoltato All Right Now dei Free. Per essere stato un gruppo di così breve durata, dal 1968 al 73, i Free, capitanati dal cantante Paul Rogers, hanno lasciato un segno molto più importante di tante altre band più longeve della loro stessa generazione. Questo è da ascrivere sicuramente al successo che ebbero mentre erano al meglio della loro forma artistica con l'intramontabile All Right Now. Il brano dell'estate 1970, ma anche una miscela stilistica che più volte nei decenni a venire sarebbe tornata a galla come unica e irripetibile. Una ricetta sonora così bella e ricca di sfumature da tentare molti gruppi a copiarla smaccatamente. Attraversati mille problemi e forse solo troppo giovani per affrontarli tutti insieme in così poco tempo, entrarono nell'Olimpo del rock grazie a un solo pezzo, ma sulla scia di quello gli altri loro grandi brani vennero notati dal grande pubblico. Dietro ad un apparente sound aggressivo si nascondeva la grazia stilistica del chitarrista Paul Kossoff, l'inventiva armonica del bassista appena sedicenne al nascere del gruppo Andy Fraser e la solidità del batterista Simon Kirk. La voce di Paul Rogers guidava così un trio elettrico che amava la musica acustica, il folk e il country, la ballata d'autore e soprattutto il blues, su cui i nostri si erano formati grazie al patrocinio benevolo di Alexis Corner, che suggerì loro anche il nome.
Dagli anni 70 torniamo al presente per salutare i nostri ragazzi che sono stati con noi oggi. Matteo, che frequenta storia medievale, moderna e contemporanea all'Università La Sapienza di Roma. Salutiamo allora la donna che era con noi oggi, la fanciulla, la Caterina del liceo Albertelli di Roma.
Buon pomeriggio.
Un saluto invece a tutte le donne e a tutti gli uomini che hanno ascoltato Radio Zainet. Cui diamo appuntamento a domani.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it.
Radio Zainet.